sbagliando su di te.
Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia.
Buonasera, buonasera a tutti, eccoci qua, 19:43, lo so, a volte anche i più bravi sono così, in ritardo, succede, insomma, ma dobbiamo sempre ricordare che siamo a una settimana dal Natale e la città è assolutamente impraticabile. Quindi benvenuti a tutti a questa nona puntata, l'ultima puntata della stagione 2021-2022, anzi 2022-2023 e vabbè, insomma, di Quarta Parete del Teatro Radio qui su Radio Sonar. Saluto subito Claudio Bernabucci, che era già lei puntuale, precisa naturalmente ai comandi. E allora direi una cosa, intanto spero che tu siate tutti bene, insomma, siete tutti là pronti per festeggiare questo Natale e naturalmente il nuovo anno e ovviamente facciamo gli auguri anche al teatro, perché no, insomma, buon Natale al teatro, ma a tutte le arti, come giusto che sia, sperando appunto che soprattutto il nuovo anno sia un Natale molto più, diciamo, sereno per quello che riguarda poi le programmazioni e quello che è il corso, diciamo, della stagione, insomma. E quindi io direi una cosa, bypasserei tranquillamente tutta la parte relativa ai soliti suggerimenti per gli acquisti e andrei direttamente a sentire un po' dell'ottima musica. Questa settimana ho pensato bene di dare un'impronta natalizia alla scaletta musicale e allora a questo punto possiamo partire con Michael Bublé con Santa Claus is Coming to Town.
You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. Making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. 'Cause Santa Claus is coming to town.
Ora acceleriamo le operazioni. Claudio Bernabucci sfuma questo splendido Santa Claus is Coming to Town, un brano del 32 cantato anche da Perry Como ed addirittura da Bing Crosby. E quindi ci proiettiamo subito nella dimensione teatro, dando il benvenuto a un attore, a un amico, a un bravissimo artista che torna dopo la scorsa stagione al Hof Theater, dopo Allegro non troppo, sempre guidato dalle stesse mani sapienti di Mariano Lamberti. E quindi do un benvenuto a Lorenzo Balducci. Buonasera Lorenzo.
Buonasera Andrea, grazie dell'invito e delle belle parole.
È un piacere, quindi domani si torna, cioè mercoledì, perdonami, si torna in scena,
mercoledì,
esatto,
sì.
Da 21 al 31, quindi chiuderai questa annata, insomma, no? Nel miglior modo possibile.
Sì. E sì, con responsabilità.
Con un titolo che è
con fake,
che è un titolo un po' evocativo, insomma, no? Visto che siamo in epoca social, caro Lorenzo.
E certo, beh, infatti hai detto bene, anche perché il titolo, lo spettacolo riguarderà anche quello, non
certo,
solo quello.
Non solo quello, no, certo.
Sì, va da sé che
è un riflettore, diciamo che è un riflettore sul mondo dello spettacolo a 360 gradi.
Esatto, a 360 gradi, nel senso che ormai le star siamo tutti noi, cioè siamo noi capaci di anche di rendere la nostra vita un continuo show, un continuo aiuta nel bene e nel male.
Ti sento, perdonami, ti sento un po' a tratti, Lorenzo. Forse è un problema è un problema di posizione. Aspetta, non ti sento.
Ora mi senti?
Adesso ti sento.
Sì, mi sono spostato.
Ecco,
sì,
perfetto. Sì, sì. Inchiodati. Va bene.
Sì.
E stavi dicendo, perdona.
E quindi i social rappresentano cioè una parte dello spettacolo, perché viene, sì, ecco, nel bene e nel male, perché c'è l'uso e l'abuso di qualunque cosa, no? Nella vita, certo. E quindi ecco, i social, io mi ricordo ancora, no, quando erano nati, cioè quando io ne ho fatto la scoperta la prima volta era il 2008, quando sì, appunto arrivò Facebook da noi ed è proprio cambiato, no, il concetto di
utilizzo, no? Cioè non era poi così, in realtà non era così invasivo all'epoca, insomma, no?
Assolutamente, cioè è come veramente per ogni cosa, ora parliamo dei social, ma per qualunque cosa, certo, cambia la percezione nel corso del tempo, con la cultura che cambia, con la cultura che si evolve, e quindi diciamo, io poi ringrazio veramente, come è stato l'anno scorso, anche quest'anno, Riccardo Pechini e Mariano,
certo,
Lamberti, perché hanno fatto
scritto questo testo, certo.
Hanno fatto un lavoro incredibile e quindi hanno raccontato in maniera molto divertente ma molto spietata la realtà dei social media e non solo quella all'interno dello spettacolo.
Dello spettacolo,
però,
certo.
Sì.
Però devo dire che insomma è veramente inquietante, no? Questo utilizzo debordante, no? Non solo nel mondo dello spettacolo ma a tutti i livelli, voglio dire, cioè, sembra che senza i social noi non sappiamo vivere, cioè non esistiamo quasi, è un paradosso, no, Lorenzo?
Sì, guarda, in questo mi ci metto anch'io, chiaramente il punto di vista dello spettacolo non è, cioè è un puntare la pistola
no.
Tutti, quindi anche contro se stessi, perché
certo.
Quindi
non ci sono giudizi, non ci sono giudizi, ecco.
No, o comunque sono a 360 gradi, quindi prendono tutti, cioè prendiamo tutti quanti,
sì.
Perché il punto è proprio il concetto di l'idea che attraverso i social noi vogliamo mostrare al mondo la nostra vera immagine, però in realtà questa immagine non aderisce
alla realtà,
nella maggior parte dei casi alla realtà.
A volte è una realtà patinata, no, Lorenzo?
Il più delle volte, ma questo capita, cioè,
certo,
proprio anche, non dico non volendo, perché a volte è proprio intenzionale la cosa, però,
sì, sì.
Però tutti cerchiamo sempre di mostrare, no, il lato migliore di noi,
vero,
al mondo,
vero.
Anche se poi non corrisponde per... Poi questa cosa ha preso la mano e da un punto di vista estetico, etico, morale, cioè noi dobbiamo sempre mostrare una sorta di avatar nostro,
sì,
perché invece noi al 100% siamo molto più pieni di difetti e pieni di crepe, di cose che in quel mondo lì, virtuale, non vogliamo mostrare, non vogliamo condividere con il mondo. E quindi da lì poi si crea una dipendenza.
Sì. Nell'usare
questa dinamica qua che ci porta a creare una realtà che non è, che è lontana dalla realtà, cioè un essere fintamente spontaneo, un essere fintamente reali, genuini, ma non è vera realtà.
No. Però voglio dire, ci sono quello che io riscontro, perché poi naturalmente insomma tutti viviamo la realtà dei social, no? Tu dal tuo punto di vista, io dal mio punto di vista, quello che appare, diciamo così, allarmante, che soprattutto per quello che riguarda il mondo, diciamo, dell'arte in generale, no? Non solo del teatro, del cinema, dell'arte in generale, cioè ci sono attori, artisti che costantemente vedi che proprio vanno oltre, no? Cioè devono pubblicare la qualunque, si dice qui a Roma, no? Cioè pur di testimoniare la loro esistenza. A me sembra veramente una deriva preoccupante questa, insomma, no? Perché io credo che un bravo attore, un bravo regista, per dire, non ha bisogno poi di costantemente essere attaccato al cellulare per dimostrare cosa fa, dove sta andando, con chi sta, insomma, ecco. Non lo so, la tua opinione qual è in merito?
Sì, è una, io trovo che appunto, soprattutto per un attore, cioè un attore, la bellezza dell'attore è quella di trasformarsi, no, in tanti personaggi, cioè, sì, diversi da lui, certo, o certo, da lei, quindi... quindi meno si racconta, cioè meno si racconta nel senso più si crea, più si mantiene anche l'alone di mistero, che vuol dire non, appunto, non fare costantemente una cronaca della propria vita, anche perché per quello certo. ci sono gli influencer, per quello che è una nuova categoria, cioè, nuova, sì, relativamente nuova, che vive anche di questo, cioè perché poi è un vero e proprio lavoro,
certo,
e quindi quello è non dico che è giusto o sbagliato, è così, è un lavoro, cioè fa parte del lavoro, perché poi uno magari vede da lontano, può giudicare il fatto che la vita di un influencer sia fatta in un certo modo, no? Per cui a volte può anche infastidire, però in realtà è legata a tutta una serie di cose che muovono un mercato, un commercio che ripeto, può piacere o no, però un conto è un influencer, un conto è un attore, cioè, perché ora piano piano si stanno fondendo anche molto lentamente, però secondo me potrebbe essere anche peggio nel corso del tempo, perché poi un influencer...
Quindi tu dici una degenerazione, insomma, potrebbe...
Sì, perché si mischieranno le categorie, e quando invece sono realtà completamente diverse, e sì, sono... Io poi parlo per gusto personale, certo. Sono dell'idea che la vita, certi aspetti della vita privata, se non vengono costantemente condivisi con il pubblico, sì, è più, mantengono il personaggio più affascinante, cioè più, più interessante.
Poi sono sempre sono punti di vista assolutamente rispettabili, sì, però insomma... io credo che dobbiamo sempre poi difenderci dalle derive, insomma, quindi è molto importante. Allora, Lorenzo, concludendo questa breve ma intensa chiacchierata, quindi sì, questo fake sarà un'occasione per riflettere su uno spaccato della nostra vita, in realtà, no?
Assolutamente, sì, sì. Perché noi appunto parliamo a 360 gradi, parliamo molto del mondo dello spettacolo, parliamo del mondo dei social, partiamo anche da dei cenni filosofici, prendiamo con molta ironia, però appunto attingiamo anche alla filosofia, a Socrate, a Parmenide, ci divertiamo veramente da estremizzando, raccontando, e poi come l'altro spettacolo mi metto a nudo a un certo punto, insomma, racconto anche io quella che è stato il mio percorso, e quindi anche con momenti di grande verità, momenti fake che fanno parte della vita di tutti quanti, in cui siamo nascosti dietro delle maschere.
Credo che un po' tutti qua, più o meno tutti quanti, abbiamo i nostri momenti fake, no, Lorenzo?
Sì. Allora, ce l'avremo sempre,
sono d'accordo. Allora, appuntamento dopodomani, mercoledì 21 a sabato 31,
dal 31
al 31 dicembre, quindi sono 10 giorni,
tranne 24 e 25.
Il 24 e 25 naturalmente, insomma, Lorenzo Balducci,
teatro off-off,
in scena all'Off-Off Theater di Via Giulia, il salotto, il bel salotto del centro di Roma, quindi questo testo, sì, scritto a quattro mani da Riccardo Pellegrini, Pechini e da Mariano Lamberti, che cura anche la regia. Lorenzo, io ti ringrazio molto, naturalmente in bocca al lupo per questo debutto e ovviamente buon teatro a te.
Grazie.
Buon teatro a te.
Grazie.
Ciao,
grazie
ciao, buone cose.
Un abbraccio.
Ciao.
Andrea.
Ciao.
Grazie mille. Ciao.
E allora grazie a Lorenzo Balducci che ci ha parlato di Fake e adesso passiamo da un crooner, quindi da Mike Bublé, a un altro, insomma, di lungo lustro come Frank Sinatra con Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Doesn't care if it's 10 below, you're sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow.
Let it snow.
Ooh-wee, goes the star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow.
I don't care.
Weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow,
let it snow.
When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
E allora eccoci qua, abbiamo ascoltato un grande Frank Sinatra di annata con Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Questo brano era del 1950 e adesso cambiamo, viriamo completamente di genere, siamo passati appunto da Fake e adesso parliamo di Harry James, un grande romanziere, scrittore della metà dell'Ottocento, per uno spettacolo che sarà in scena solo domani, quindi domani 20 dicembre, 20 dicembre, potessimo tornare indietro magari, e ne parliamo naturalmente con la protagonista di questo spettacolo che è la terza persona, ma lei è Patrizia Bernardini. Buonasera Patrizia.
Buonasera a te, buonasera a voi radioascoltatori.
E allora, quindi Harry James, insomma, uno scrittore molto importante, tra l'altro nato negli Stati Uniti, poi naturalizzato inglese, insomma, uno dei migliori scrittori di quell'epoca, no, Patrizia, che è uno dei primi, tra l'altro, indagatori di quello che è, insomma, diciamo, delle relazioni, della complessità delle relazioni umane, no? Poi di Harry James io ricordo molto bene i Bostoniani, per esempio.
Ma sì, allora Harry James è un narratore, un poeta, un giornalista anche stato,
giornalista, sì, vero,
molto, sì, molto sui generi, molto particolare, come dicevi tu, americano, statunitense, si è trasferito poi in Inghilterra, certo. E lì si è innamorato dell'Inghilterra, ma è un osservatore molto acuto, sì, e possiamo dire fa parte anche dei narratori, diciamo così, gotici, anche se lui non è propriamente gotico nel senso in cui normalmente intendiamo, no?
Magari pensando a qualcosa che già insomma dovresti avere memoria fresca, Edgar Allan Poe per esempio, no?
Esatto, che è stata la lettura precedente a questa.
Esatto. Però era uno che era quello un po' che puntava l'indice contro un certo perbenismo americano, no?
Sì, lui è molto ironico, e questo racconto, la terza persona, è forse il racconto più ironico, più divertente di Harry James e i suoi fantasmi. Perché la particolarità di Harry James è che indaga, come dire, il rapporto spesso e volentieri in questi racconti, che chiamiamo i racconti con i fantasmi di James, il rapporto tra due dimensioni, la nostra e l'irruzione di un'altra dimensione, forse una terza dimensione onirica, forse psicoanalitica, forse, perché in realtà quello che poi a lui interessa indagare è il rapporto del personaggio, certo, con l'io profondo, no? Così, sì, com'è per le persone, e quindi in questo racconto questo accade in realtà. Non siamo certamente di fronte a un fantasma pauroso, come dire, quasi alla proiezione di desideri repressi di queste due donne che si ritrovano.
Sono due lontane cugine, no? Due lontane cugine, insomma, due zitelle, esatto, inglesi.
Sì, esattamente. Ereditano una proprietà della zia. Ed eccole qui che si ritrovano un giorno a vivere questa avventura molto interessante per loro, perché essendo due zitelle per bene, inglesi, immaginatevele, no?
Certo.
Queste che giravano l'Europa col cavalletto per disegnare, sempre con il libro a portata di mano, molto sole, una vita molto noiosa, molto per bene, ma molto noiosa, insomma. Si ritrovano a vivere questa avventura, finalmente hanno un uomo in casa, un maschio, insomma. E quindi Harry Jones si diverte, no? A vedere, più che raccontare il fantasma, infatti in questo racconto si parla di come loro reagiscono a questa presenza, ok, maschile in casa, e questa è la cosa divertente, il modo in cui lui prende,
è un po' spariglia un po' i loro equilibri, se vogliamo, insomma, in qualche modo.
Sì, in realtà nel racconto loro non sono intime, eh? Si ritrovano a convivere, sono già anziane, certo, quando, certo, si ritrovano questa eredità, per cui, diciamo così, obtorto collo vanno a convivere perché gli conviene,
sì.
Hanno un'eredità. Scartabellando nelle cose di casa, di questa casa, di famiglia, trovano delle lettere che non comprendono, quindi consegnano al curato del paese, al vicario, e per fargliele leggere e capire di che cosa parlano, perché loro non capiscono bene di cosa parlano, sono scritti in caratteri gotici, insomma loro sono borghesi ma non particolarmente acculturati, ecco, e da lì apprendono che un loro antenato era stato impiccato per contrabbando. Si viene poi a sapere dai racconti del vicario che in quella zona tutti erano stati contrabbandieri, ed ecco qui, no, la contrapposizione tra il perbenismo,
certo,
no? Esatto, di una società puritana, di una società protestante,
sì,
esatto, che però strizza l'occhio agli affari buoni, no? Quindi
sì.
Ecco, non dimentichiamo che l'Inghilterra è il paese colonialista per eccellenza, ecco. Quindi, ma è un racconto molto divertente.
Molto divertente, che si discosta molto dalle tue precedenti esperienze al Trastevere, perché appunto è il teatro dove tu sarai in scena domani sera alle 21, dopo Il cuore rivelatore e Il gatto nero di Allan Poe, giusto?
Esattamente.
E poi c'era anche Carmilla, c'era addirittura.
Esatto, è una trilogia. Bravo, bravissimo. Diciamo così, è un po' un esperimento questo dei racconti intorno al fuoco, un primo esperimento di come si può portare la grande letteratura sul palco attraverso le parole proprio dei racconti e o dei romanzi, ovviamente ridotti, attraverso una lettura che non è noiosa, non è pedissequa,
certo,
ma si muove un po' tra una mise en espace rumoristica, magari di,
quindi,
come dire,
Quindi, insomma, sicuramente il pubblico apprezzerà molto questa impronta anche ironica, leggera, no? Cioè, questo molto, molto, che fa molto English, tra l'altro.
Esattamente, esattamente. Beh, spero di sì. Finora dico, direi che il pubblico
Ha
ha
gradito,
apprezzato, perché
certo.
sì, perché sono tornati quasi tutti quelli che hanno partecipato alla prima serata gotica, quindi stiamo parlando di ottobre,
Beh, cioè,
sono tornati poi a
mi
novembre.
pare che ci sia un pubblico molto affezionato al genere, tra l'altro, no, Patrizia?
Sì, perché è piaciuta l'operazione, cioè
Bene.
ascoltare la letteratura,
E
quelle
questo ci sta
parole con
dicendo
una
che non
lettura.
sarà, a questo punto non sarà l'ultima questa terza persona?
Beh, oddio, non lo so, vedremo
Vedremo.
come cosa. Ovviamente, magari passando a un altro genere di letteratura,
Certo, certo.
perché l'idea è quella di educare anche noi stessi e il pubblico alla piacevolezza della lettura ascoltata, ma non come accade nei podcast, una lettura così, insomma, un po' più contenuta, una lettura interpretata,
Bene.
che non è un vero teatro, nel senso non c'è un'azione scenica vera e propria, ma tu fai ascoltare quelle parole. Questa è una dimensione, quella dell'ascolto, che è uno dei cardini di questo progetto. Non solo vedere, ma anche ascoltare quelle parole, scritte proprio così, come i romanzieri, i narratori hanno pensato e prodotto, ecco.
E allora, cara Patrizia, noi ovviamente ti facciamo i migliori auguri. Appuntamento domani sera al Teatro Trastevere, quindi in pieno Trastevere, famosissimo il teatro che ormai è a conduzione Marco Zordan. E saluto, approfitto anche per salutare naturalmente Vanya Lai. Quindi la terza persona di Harry James, questo testo molto interessante che ci racconterà uno spaccato dell'Inghilterra, diciamo, di fine 800, interpretato in maniera eccellente da Patrizia Bernardini. Buonasera Patrizia, a presto!
Buonasera a te, grazie agli
Buon
ascoltatori
teatro
e
anche a
buona
te,
serata a
buon
tutti.
teatro anche
E
a te.
buon teatro, Silvia, grazie.
Ciao, 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 ciao.
Ciao.
E allora, grazie a Patrizia Bernardini, andiamo a sentire un altro po' di musica, dobbiamo un po' recuperare, ahimè. E allora, adesso cambiamo totalmente epoca perché torniamo negli anni, andiamo negli anni degli anni 80 con i Wham. E qual è il pezzo più famoso degli anni 80 se non Last Christmas?
This year, to save me from tears, I'll give it to someone.
E allora erano gli Wham, ovvero George Michael e Andrew Ridgeley, con questo famosissimo Last Christmas 1984 che tutti, quando eravamo un po' più giovani, abbiamo ballato, ma credo che sia ancora si balli, vero Claudia? Come vi dicono dalla regia, mi dicono di sì. Insomma, è un pezzo ballatissimo. E adesso balliamo invece con una grande signora del teatro. Io sono strafelice di sentirla come ospite, e ovviamente lei è una persona autorevole, è il direttore artistico del Teatro Vittorio, una splendida attrice, e quindi saluto con grande piacere, anche con un applauso, Viviana Toniolo. Buonasera Viviana.
Ma che accoglienza.
E vabbè, gli applausi mi
passano. Che belle parole, l'applauso, che cose belle, grazie.
Scusa Viviana, siamo a teatro e l'applauso è normale che ci sia, quindi... Allora, cara Viviana, io sono, come ho detto, molto contento, ma perché parlare di uno spettacolo pazzesco che, nonostante, insomma, sono ormai, possiamo dire, 40 anni, il prossimo anno
no,
si
festeggia... 40 ancora, no.
Aspetta, stavo giusto dicendo, il prossimo anno si festeggeranno gli 40 anni della messa in scena in Italia. Ma chi l'ha proposto questo spettacolo 40 anni fa circa? Lo vogliamo dire?
Noi in Italia siamo stati i primi.
Esatto.
Perché poi è stato fatto, adesso vedo che lo fanno ancora in giro a tante compagnie. E siamo andati...
Ma i primi in assoluto siete stati
in
voi.
In assoluto noi. Siamo andati a Tino, io consigliati dalla nostra cara amica... giornalista Rita Cirio, che eravamo a Napoli, eravamo con un altro spettacolo e ragionando con tutta la compagnia in cosa proporre la stagione successiva. E così si stavano facendo dei ragionamenti di vario tipo, testi, questo, quest'altro, arriva una telefonata ed era Rita che dice: sono appena tornata da Londra, ho visto uno spettacolo che sembra scritto per voi. Pazzesco. Dovete assolutamente mandarlo a vedere, perché siamo andati a vederlo io e Attilio e logicamente è piaciuto tantissimo e abbiamo preso i diritti subito e l'abbiamo fatto.
Splendido, una splendida intuizione è stata quella, anzi una splendida dritta vorrei dire, insomma, perché ogni anno si ripete il successo di Rumori fuori scena, che ha debuttato venerdì al Teatro Vittorio e sarà scena per tutte le feste fino all'8 gennaio, Viviana, giusto?
Sì. Giusto.
Però,
abbiamo avuto tre giornate di inizio di partenza con una soddisfazione piena, il teatro
sold out, che insomma tutto esaurito, ecco. Io però vorrei dire altre due cose. Allora, abbiamo parlato del prossimo anniversario di Rumori fuori scena, poi secondo me ci sono altri due anniversari importanti. Uno sono i 45 anni della cooperativa Attori e Tecnici, Viviana, e questo è importante ricordarlo, e sono tanti, sempre grazie all'intuizione di Attilio Corsini, e poi sono i 36 anni del Teatro Vittoria, o sbaglio?
Sì, un sacco di anni, ragazzi.
Vabbè, ma tu sei sempre una ragazzina, sei.
Ma io mi sento una ragazzina, quindi anche quando sono una vecchietta così mi sentirò una ragazzina, magari la do anche a bere.
Allora, parliamo di questo spettacolo con attori strepitosi, devo dire, tutti uno più bravo dell'altro, insomma un giusto mix di giovani e meno giovani. Insomma, è un esperimento questo di metateatro, se poi ci pensiamo, perché racconta un po' le imprese tragicomiche di una compagnia teatrale un po' sconclusionata alla fine della fiera, insomma, no?
Sì, dei guiti terribili, si dice,
sì,
tra virgolette.
Guiti, ecco, esatto.
Una compagnia proprio così, ma e poi è tutto logicamente portato all'esasperazione, ma si raccontano i vizi e i vezzi dei teatranti, sì, logicamente esagerati, grazie a Dio non è così, però insomma è molto intelligente il lavoro che ha fatto Fren, è geniale, è semplicissimo.
No, Michael Fren è stato fantastico e devo dire che insomma la genialità è appunto di mettere a nudo tutte queste dinamiche, poi oltretutto ordite con una precisione da orologio svizzero, Viviana, no?
Sì,
cioè
sì,
qui se
certo.
sbagliate un movimento è la fine, insomma, praticamente.
È la fine, ma soprattutto la cosa importante che noi, che era sempre stato dal primo spettacolo nostro, il nostro modo di far teatro,
sì,
e che corrispondeva perfettamente anche con come hanno fatto in Inghilterra, senza gag, senza cose in più, senza smorfie, pulito.
I ritmi.
Tutto pulito si fa, si dice e ci si muove. Abbiamo notato negli anni, magari i miei colleghi più giovani magari gli dicevano,
certo,
guarda, se tu fai quella cosa lì, freghi la risata a lui. Cioè, una cosa in più fatta a un altro, una risata.
Tant'è siamo che avete mantenuto la regia originale, vero Viviana? Quella di Attilio?
Certo.
Che è quella che ha sempre funzionato, sì, insomma.
Guai, è proprio lì, ha funzionato e funziona ancora così tanto.
Insomma, potremmo dire alla fine, Viviana, che quando la vita è dolorosa e piena di incertezze, non c'è niente di meglio di un bel piatto di buone sardine, eh?
Sì, una critica che hai pubblicato, avete pubblicato, dice alla fine dei protagonisti sono le sardine.
Ci sa...
ha fatto molto ridere.
È fatto...
A me una signora un giorno che mi ha fermato, da un lato uno ci rimane un po' così, ma
certo,
mi è piaciuto, e mi ha detto: ma lei è la signora delle sardine.
In realtà poi questo spettacolo è sì teatro, però fondamentalmente vita, Viviana, no? Se ci pensiamo.
Ma certo, tutto il teatro è vita.
È
tutto.
Vita. Insomma,
tutto.
Mi pare, come tu hai detto, un inizio trionfale, no? Tre serate praticamente di tutto esaurito e queste serate,
sì,
le prossime,
speriamo,
promettono bene.
Ecco, speriamo i prossimi giorni, perché vicino a Natale in genere i teatri, una volta addirittura c'era interruzione di compagnia, cioè la gente va a fare le compere, regali, cose bambino a teatro.
Però io veramente consiglio a tutti di andare a vedere questo spettacolo, perché c'è da ridere dall'inizio alla fine, cioè sono una compagnia di pazzi, io lo dico tra virgolette perché sono fenomenali e vorrei citarli giustamente, cioè Stefano Messina, Carlo Lizzani, Marco Simeoli, Roberto Stocchi. Poi ci sono i più giovani, Chiara Bonomi, Chiara Davide e Virginia Bonaccini e Simone Balletti. Giusto? Ho detto tutti?
Detti tutti, bravissimi.
E poi c'è naturalmente
poi ricordare...
il capocomico, qui si chiama Viviana Tognolo, perché tu sei un...
Beh, insomma, no,
dai.
Ma che capocomico.
Dai,
allora,
mi piace pensarlo, dai.
Vabbè, io sono un capocomico, a me non mi piace.
No, vabbè, insomma.
Va bene. Allora, senti, invece la cosa che credo che sia carino da dire,
certo,
che noi faremo nel Capodanno,
ecco,
la notte di Capodanno,
perfetto,
se volete fare iniziare l'anno in allegria vera.
Quindi il 31 al Teatro Vittoria,
31,
quindi cosa,
sì,
ci sarà? Lo spettacolo con inizio alle ore?
Lo spettacolo, adesso guardatelo perché io non me lo ricordo più se lo facciamo alle 20.
Lo vado a vedere io, alle 21, alle 21, alle 21.
E poi facciamo il brindisi col pubblico e insomma è una cosa carina che facciamo tutti gli anni.
Ma che bello,
e con
dai.
È un modo per iniziare il nuovo anno ridendo, ragazzi.
Sì,
speriamo,
sì,
tutti
finiamo
quanti.
Ridendo, iniziamo ridendo, magari tra un brindisi e l'altro anche un po' di sardine, Viviana?
Quelli non li abbiamo mai offerti.
Vabbè.
Potrebbe essere un'idea.
Viviana, io ti abbraccio, è sempre un piacere,
grazie,
sentirti.
Grazie,
ci vediamo naturalmente al Vittoria e quindi ti auguro buon lavoro e buon teatro soprattutto.
Grazie infinite, grazie.
Ciao Viviana, buona serata. Ciao.
Grazie.
Grande, grandissima Viviana Tognolo, direttrice artistica del Teatro Vittoria, e per questo Rumori fuori scena, veramente un testo incredibile che suggerisco a tutti di andare a vedere. E allora torniamo alla musica e qualche anno fa, insomma anche lì più o meno intorno agli anni 80, era almeno 1984, fu allestito un progetto musicale che si chiamava Band Aid, ovvero cioè, un progetto che era destinato a raccogliere fondi per combattere la carenza di cibo in Etiopia. Tutti lo ricordate, che poi l'anno dopo si tramutò nel Live Aid, e quindi da questo progetto nacque una canzone che si intitolò e si intitola Do They Know It's Christmas?
It's Christmas time.
Allora abbiamo ascoltato Band Aid, questo progetto musicale voluto da Bob Geldof, con Do They Know It's Christmas, questa formazione appunto nell'84. Tra i tanti artisti parteciparono Sting, Paul Young, George Michael, i Culture Club e Phil Collins, insomma. Adesso cambiamo genere, abbiamo parlato di rumori fuori scena, cambiamo proprio scenario, proprio situazione, e andiamo a parlare di uno spettacolo che debutterà il 22 dicembre al Teatro Ciak di Roma e che insomma per molti evocherà sicuramente un film di tanti anni fa, dell'81, che vide protagonisti Harry Fonda, Audrey Hepburn e Jane Fonda. E sto parlando di Sul Lago Dorato, un tratto dal romanzo di Ernest Thompson, e ne parliamo con una delle protagoniste, ovvero Silvia Siravo. Buonasera Silvia.
Buonasera a tutti, ciao a tutti.
Allora,
ti chiamo, essere con voi.
Ti chiamo Chelsea? Ti chiamo?
Vabbè, chiamami, si rientra ancora di più nel personaggio.
Esatto,
bravo.
esatto. No, intanto grazie che hai interrotto un attimo le prove, un attimo di pausa per dedicarci 10 minuti, Silvia.
Ci mancherebbe, siamo proprio sotto debutto, quindi sì, mi trovate in prova.
Perfetto.
Perché come hai detto giustamente, saremo in scena dal 22
fino
dicembre.
All'8 gennaio.
Bravo, quindi facciamo anche il Capodanno, il Capodanno anche insieme al pubblico.
Quindi il brindisi, quindi, il brindisi di rigore il 31.
Cena,
pure la cena.
Esatto, pure la cena, grandi festeggiamenti
bene,
con la compagnia,
quindi,
e con il pubblico. E quindi
un motivo in più per venire al SAC a Via Cassia.
A Capodanno. Bravo, bravo, esattamente.
Allora, in questo allestimento c'è sempre la Longa Manus di Anna Masullo, insomma, che una ne penso,
bravo.
Cento ne fa, naturalmente.
E certo, è la regista, la
è la regista, regista, assolutamente.
Sì, sì, sì.
E tu sarai in scena, ovviamente, con un cast strepitoso, a cominciare appunto da te, poi c'è Mariano Rigillo, c'è Anna Teresa Rossini, che è la tua mamma, e Fabrizio Bordi,
mia madre.
Nonché tua mamma, e non è la prima volta che recitate insieme, perché io mi ricordo anche le troie di Seneca, se non ricordo male, e anche questa sera si recita da soggetto, giusto?
Sì, e anche erano tutti i miei figli di Miller, abbiamo
esatto,
fatto
esatto.
Un altro dramma familiare, sì.
Bene.
In questo caso non siamo solo noi, però c'è anche
un giovane debuttante, giovanissimo, giusto?
Esatto. Che si chiama Michele Fasanelli e che ha solo 13 anni ed è per la prima volta
sul palcoscenico, sì.
E
quindi lui sarà
sarà
il vostro figlio, in realtà, di te e tuo e di Fabrizio.
In
sulla scena
è nella commedia il figliolo è solo di quello che è il mio nuovo compagno,
certo, sì, in realtà è giusto,
che
giusto,
è interpretato da Fabrizio,
da Fabio
Bordignon, Bordignon,
esatto,
esattamente, esatto.
E allora parliamo di questa
figlia di
come mai cimentarsi con questo testo importante, insomma, no? Che ricordo,
certo,
evocava un film che ha vinto anche 3 Oscar, tra l'altro.
Sì, esattamente, è stato un grande successo nel 1981,
esatto,
questo film, e molti
di Mark
lo ricorderanno
Rydell,
probabilmente.
Sì.
Esatto. Ed era anche in quel caso c'erano invece padre e figlia veramente per la prima volta su un set insieme, perché c'erano appunto, come hai detto giustamente prima tu, Harry Fonda e Jane Fonda, che
esatto,
poi interpretavano padre e figlia. Insomma, il film era bellissimo, è una storia con dei toni anche spiritosi, ironici,
sì,
ma
a tratti anche malinconici,
anche drammatici,
sì,
malinconici,
certo,
sì, malinconici, hai detto bene tu, insomma,
sì,
cioè,
sì,
può
sì
uscire la lacrimuccia, diciamo, perché è un ritratto umanissimo di una famiglia,
sì,
in cui tutti, tanti, si possono anche ritrovare.
Certo.
Tutto nasce da un rapporto conflittuale tra Chelsea, appunto,
i genitori,
interpreto io, e il padre,
il
soprattutto
passo,
il padre, questo
sì
rapporto non risolto.
I tanti non detti, no, Silvia?
I tanti non detti, assolutamente, le cose che un po' si incancreniscono nel tempo e non si risolvono mai. E poi insomma si riflette anche su quelle che sono i pensieri che può dare o i problemi che può dare l'età che avanza, perché insomma i due protagonisti appunto sono Norman ed Ethel, Mariano Rigillo,
sì,
e Anna Teresa Rossini, che
sì
vanno in vacanza sul lago e sono due coniugi.
Questo splendido scenario, no, del lago di Golden Pond.
Esatto, sì, il lago, su questo bellissimo lago
dove loro hanno trascorso sempre tante vacanze,
tante estate, esatto,
sì.
Sì, poi appunto non vedono più la figlia da tanto tempo proprio per questi motivi, per queste tensioni, e la figlia però decide di riandare a trovarli col suo nuovo compagno e col figlio del nuovo compagno. Questo ragazzino, la presenza di questo ragazzino cambierà un po' gli equilibri,
certo.
Certo. E l'assetto di questo nucleo familiare.
Quindi diciamo che
non voglio svelare troppo,
no, però insomma sicuramente è un elemento per ammorbidire, no, certe tensioni, per allentarle.
Esatto, in qualche modo ci riesce, e così durante tutta la commedia si scoprono nuovi aspetti dei personaggi e l'un l'altro si riscoprono. C'è questo personaggio anche di Ethel, della madre, che appunto molto porta la leggerezza dentro questa famiglia, ma anche lo stesso Norman, perché comunque è un cinico, ma è un cinico
di facciata.
Poi
andando a scavare
il sentimento esce fuori, certo. Chiaramente.
Senti, il tuo personaggio, insomma, come l'hai affrontato? No? Cioè, Chelsea è una donna, naturalmente, che ha alle spalle questa difficoltà, no, di relazione che ha sempre avuto con il padre. No? Cioè, tu come l'hai vissuta, come l'hai portata dentro di te questa figura?
Guarda, come dire, è stato interessante. È una donna tosta in qualche modo, mi sono resa conto poi interpretando e studiando il personaggio. È una donna che poi somiglia molto a questo padre. In qualche modo anche lei risolve col cinismo, col distacco, però sente che c'è un nodo da sciogliere. E allora prova in più momenti della commedia ad affrontarlo, forse aiutata anche dalla madre, poi una donna di 40 anni che quindi sente che ormai, come dire, tornare lì coi genitori la fa tornare bambina, no? E questo capita un po' a tutti, voglio dire, tu mi dici cosa hai preso di te.
Sì.
È vero che quando poi torniamo a casa, magari per qualche giorno ci può capitare della nostra famiglia d'origine, a stare tanto vicino magari ai nostri genitori che ci continuano a trattare magari da bambini, perché il loro modo
è vero,
in quel modo
e non sempre ci fa piacere questa cosa,
non sempre ci fa piacere, ci fa sentire improvvisamente tutte le certezze che magari nella vita abbiamo conquistato, improvvisamente ci sembra di perderle, no? E appunto, come dicevo, sono cose che possiamo riscontrare un po' tutti. E in questo caso poi tu puoi capire che tutto risuona maggiormente, perché in qualche modo io mi trovo a confrontarmi con quelli che sono pezzi della mia famiglia reale.
È vero,
mia madre e Mariano Rigillo è il compagno di mia
madre. Esatto, che è una famiglia allargata, quindi, la vostra, insomma.
Esatto, se c'era una tensione durante le prove magari ce la portavamo poi
a casa,
anche dentro quella tensione che dovevamo raccontare anche in scena. Cioè, nel senso, durante, esatto, cioè se accadeva, se c'era un momento di tensione, poi bisognava iniziare a recitare e quella roba la usi in qualche modo.
Ecco, quindi tu mi dai lo spunto perché hai detto un'altra cosa. Ecco, naturalmente vivendo questa situazione, se vogliamo, non sempre, no? Che è ripetibile, dove comunque una figlia, una mamma e un compagno della mamma stanno in scena, no? Cioè, come si vive uno spettacolo sapendo che ci sono anche delle dinamiche, voglio dire, no? In atto.
Certo, no, a volte
non è facilissimo,
però è sembrante, no, quasi una terapia, diciamo.
Certo,
per forza di cosa, e poi però è anche un bellissimo regalo, perché vivere intensamente il rapporto come accade quando poi si lavora nel teatro è raro. Quindi anche se a volte ci si scontra, anche se magari la troppa confidenza fa dire delle cose che non si dovrebbero dire, allo stesso tempo fa condividere un'esperienza intensissima che non è dato a volte a tutti nella vita normale, diciamo.
Vero. Beh, insomma, una bella esperienza comunque dal punto di vista umano, no? Credo.
Bravo, è arricchente.
È arricchente, insomma, perché poi ovviamente, come tu hai detto, a volte basta anche una battuta fuori posto, una virgola sbagliata, poi si possono innescare delle piccole tensioni, no? Durante le prove.
Certo, assolutamente sì. Bene. Però, insomma, adesso siamo nell'ansia del predebutto.
Sarà un grande successo. Io credo che la gente verrà tantissimo a vedervi, perché insomma credo che tutti abbiamo nella memoria.
Film che si ricorda.
Volevo dire questo. Tutti abbiamo memoria splendida di quel film, grandi interpretazioni, due grandi attori come Henry Fonda e Katharine Hepburn, insomma, devo dire strepitosi. strepitosi, ma come sono anche strepitosi tua mamma, naturalmente, e Mariano Rigillo. E...
Siamo felici di recitare in questo teatro.
Eh beh, grande.
È un bellissimo.
Devo dire che ultima, cioè, programmazione fantastica, non c'è uno spettacolo.
Esatto. E poi è un teatro che devono conoscere tutti.
Sì, sì,
è piacevolissimo.
Condivido.
È gestito molto bene.
Bravi, tutti bravi.
Anche,
quindi... Si mangia benissimo, lo dico perché
ci ho
mangiato, quindi si mangia molto bene, accogliente, devo dire, dove c'è grande competenza. Ecco, questo
e
mi
c'è
sembra...
anche il parcheggio, e che c'è non anche è male, ecco. perché c'è un parcheggio dove si può, perché sulla cassa uno si spaventa, invece si può parcheggiare.
Quindi mi raccomando, quindi... andate numerosi a vedere sul Lago Dorato.
Mi perdoni se ricordo anche un attimo chi ha fatto l'adattamento.
No, devi dire tutto, devi dire tutto.
Mi fa piacere perché...
Ma anche le scene, i costumi, io lo dico sempre, certo. Parliamo sempre degli attori ma non parliamo mai di chi c'è dietro.
Allora, come dicevo, l'adattamento teatrale di Mario Scaletta, i costumi sono di Valentina Bazzucchi, le musiche di Alessandro Molinari e le scene di Daniele Cupini.
Splendido.
E quindi, insomma,
e allora di corsa prenotate numerosi al Teatro Ciac di Via Cassia e per andare a vedere sul Lago Dorato dal romanzo di Ernest Thompson con Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini, Fabrizio Bordignone, il piccolo mi sfugge
Michele Fasanelli
e soprattutto
Fasanelli
giovane debuttante
bravissimo devo
e
dire.
Silvia Siravo. Silvia, grazie di cuore.
Grazie di cuore a voi,
un piacere sempre, in bocca al lupo e buon teatro naturalmente.
Ciao, un bacio a te.
Ciao Silvia, ciao grazie, ciao. Bene, grazie a Silvia Siravo per averci parlato di Sul Lago Dorato. E adesso una coppia d'eccezione, Ed Sheeran ed Elton John con Merry Christmas.
Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me. Oh,
E allora ci siamo ascoltati questo bel duetto tra Ed Sheeran e Elton John, Merry Christmas, un brano che è scritto appunto a quattro mani e inciso lo scorso anno. E allora, in attesa di parlare con la nostra ultima ospite appunto di questa nona puntata di Quarta Parete il Tratto Radio qui su Radio Sonar, che tornerà, e lo voglio dire subito, tornerà il 9 di gennaio, ci prenderemo qualche settimana di ferie perché insomma anche noi è giusto che ci riposiamo un pochino, vedo Claudia che annuisce naturalmente e tutti siamo un po' desiderosi di rilassarci un attimo. E quindi, in attesa di collegarci con la nostra ultima ospite di questa puntata, voglio recuperare un po' i suggerimenti che avevo per un attimo accantonato, i suggerimenti appunto dei debutti, per i debutti di questa settimana, cominciando dal Teatro Olimpico, dove dal 22 dicembre all'8 gennaio sarà in scena un classico della letteratura per ragazzi, ovvero Pippi Calzelunghe, dal romanzo di Astrid Lindgren, un'idea, un progetto nato da Gigi Proietti, e protagonista è una giovanissima Margherita Rebeggiani, quindi 22 dicembre e 8 gennaio. Al Teatro Lo Spazio invece, domenica 25, serata unica alle 18, Il Natale di Harry, di Steven Berkoff con Alessandro Giova, adattamento e regia di Marta Jacopini. Harry è un uomo di quasi 40 anni che si prepara a vivere il Natale aspettando qualcuno, un affetto, un vecchio amore, un amico, qualcuno, ma Harry è un uomo solo, nessuno arriva e il Natale è la lama del coltello che viene rivoltato nella piaga della sua esistenza. Concludo questi suggerimenti con il Teatro Parioli, dove dal 26 dicembre all'8 gennaio Roy Paci e Mattia Smartelli portano in scena Fred, la storia di un artista eccezionale e acclamato come Fred e Buscaglione. La regia è di Arturo Brachetti. Bene, e adesso magari ci ascoltiamo ancora un brano, andiamo un po' in musica, con gli U2, ovvero I Believe in Father Christmas.
Snow on Christmas, they said there'd be peace on earth, but instead it just keeps on raining, veil of tears for the virgin birth. I remember on Christmas morning, a winter's light and a distant choir, and the peal of a bell, the Christmas tree smell, eyes full of tinsel fire.
è stata tutta una vita di sacrifici e di gelo. Così fa il teatro, così ho fatto. Ma il cuore ha tremato sempre tutte le sere e l'ho pagato anche stasera. Mi batte il cuore e continuerà a battere anche quando si sarà fermato. Firmato Edoardo De Filippo. E quindi io a questo punto non mi resta altro che salutare, ringraziare innanzitutto Claudio Bernabucci per la sua proverbiale assistenza e attenzione. L'appuntamento, come detto, è a lunedì 9 gennaio 2023 e quindi veramente tanti auguri di buon Natale, soprattutto sereno, di pace, perché ne abbiamo veramente bisogno. Speriamo che queste armi smettano di suonare, per così dire, perché veramente non è più accettabile che nel 2000, in questo punto, nel 2022 ancora si debba parlare di guerra, ma ovviamente non solo all'ultima più recente, ma sappiamo che il pianeta naturalmente è costellato di guerre, ma questo lo sappiamo e sarà veramente, è un circolo vizioso che non si interrompe mai, perché sappiamo bene che dietro ogni guerra ci sono delle lobby, e questo io credo che vada sempre appunto denunciato. E allora buon Natale a tutti, buona fine, buon principio, mi raccomando, seguite, continuate a seguire Radio Sonar e soprattutto continuate a seguire il teatro.
Me.